città di costruire questo dibattito, soprattutto per togliere quel velo di mistificazione creato ad hoc da istituzioni e media occidentali e per far emergere quali sono gli interessi reali delle forze in campo in questa crisi politica, che non è, come ci è stata presentata, una rivolta di popolo contro un governo tirannico, ma nasce dallo sconvolgimento di tutti gli equilibri economici e politici a causa dell'ultima crisi economica. Ed è appunto prima di tutto uno scontro interno alla borghesia ucraina, tra, diciamo, quella parte più legata al capitale europeo e quella più legata al capitale russo. Crisi che ha poi assunto un carattere internazionale, con l'Unione Europea e gli Stati Uniti che hanno appoggiato politicamente le forze golpiste dell'Euromaidan, guidate dal partito Svoboda, di partito di dichiarata ideologia nazionalsocialista, e Private Sector, organizzazione neofascista extraparlamentare, che con l'escalation di violenza che ha assunto la rivolta in Ucraina è divenuta sempre di più un assetto paramilitare. Si torna quindi, dopo anni, ad avere di nuovo il capitale che utilizza il suo vecchio cane da guardia fascista per salvaguardare i propri interessi. Organizzazioni che, facendo leva sulla propaganda nazionalista, è riuscita ad ottenere forza e consensi, appunto, fino ad ottenere l'egemonia politica nei movimenti filo-europeisti. Quali sono gli interessi delle grandi potenze imperialiste? L'Ucraina è sempre stata al centro delle mire espansionistiche a est delle potenze europee, soprattutto della Germania, e rientra perfettamente nelle mire imperialiste di un polo europeo sempre più importante. Oltre che ad essere comunque di interesse strategico per la Russia. Si tratta di fatto di uno scontro fra opposti imperialismi, che non esitano a utilizzare una politica di forza pur di difendere i propri interessi. Abbiamo visto proprio come di recente questa escalation ha portato la regione autonoma della Crimea a divenire indipendente e annettersi alla Russia tramite voto referendario. Si iniziano così appunto a sentire venti di guerra, con la Russia che si sta preparando a difendere militarmente i propri interessi e grandi potenze mondiali come Stati Uniti e Giappone che hanno già imposto pesanti sanzioni proprio alla Russia. Mentre una posizione più ambigua è stata tenuta dalla Cina, che ha interessi più diversificati nel rapporto commerciale con Stati Uniti, Unione Europea e Russia. Quindi, diciamo, possiamo partire approfondendo questi aspetti, lasciando la parola al nostro ospite Marco Santopadre del quotidiano online Contropiano.
Allora, intanto grazie, ripeto un ringraziamento alla presenza qui oggi, perché, come dire, sono temi complicati, complessi, e abbiamo verificato in queste settimane, in questi mesi, che nonostante fosse un tema di estrema attualità quello che stava succedendo appunto in Ucraina, in Crimea, come dice, c'è scarsa attenzione, perché molti si limitano un po' si accontentano, diciamo, della versione edulcorata dei media, sia di quelli, come dire, che fanno tendenza, soprattutto Repubblica e simili, ma anche di molti media di movimento che in realtà, come dire, non fanno altro che scopiazzare un po' le informazioni di agenzia o mainstream, dandogli una parvenza magari un po' antagonista, ma in realtà ripetono esattamente gli stessi schemi, le stesse rappresentazioni, gli stessi ragionamenti. E quello che sta succedendo in Crimea, in Ucraina, come dire, ad est dell'Unione Europea, ha a che fare molto con la crisi economica. E questo, come dire, lo dico iniziando il mio intervento, perché altrimenti si rischia di non comprendere appieno perché improvvisamente l'Unione Europea e la Russia, che sono andati, come dire, d'amore e d'accordo per molti anni, basta vedere le statistiche diffuse dai maggiori centri studi internazionali per vedere ad esempio che la Germania da molti anni ha come partner privilegiato la Russia intanto per gli scambi energetici, perché chiaramente l'Europa, l'Unione Europea, la Germania in particolare, i suoi paesi, diciamo, satelliti, quindi nell'est europeo, hanno estremo bisogno del gas e del petrolio che arriva dalla Russia. Però, come dire, la Germania negli ultimi anni ha sempre avuto un atteggiamento di concertazione, di collaborazione con la Russia, non di scontro frontale. Ricorderete che nel 2008 ci fu la guerra in Georgia, una guerra estiva, forse non tutti se la ricordano, legata anche lì a questioni territoriali. Ci sono due territori della Georgia che di fatto sono abitati dai russi e che all'interno dell'Unione Sovietica facevano parte delle varie repubbliche della Georgia in questo caso, ma all'interno di uno Stato, l'Unione Sovietica era uno Stato multinazionale in cui appunto le repubbliche avevano una loro autonomia, ma facevano tutte parte di uno Stato unico in cui si difendevano i diritti culturali, identitari e nazionali di ognuno al di là della collocazione poi nelle varie repubbliche. È chiaro che con il disfacimento dell'Unione Sovietica sono creati stati nazionali, in molti casi retti da forze identitarie e nazionaliste, e quindi è chiaro che è stato tutto rimesso in discussione, e quindi la Georgia ha vissuto per molti anni un conflitto etnico che ha portato di fatto a due province, due territori, alla separazione di fatto. Nel 2008 la Georgia, imbeccata dagli Stati Uniti e dalla NATO, scatenò di fatto un conflitto con la Russia, prendendo a pretesto alcune azioni militari fatte dalle forze, diciamo, dei due territori filorussi al suo interno, e chiese l'intervento della NATO. La NATO ha un articolo, l'articolo 5 della Carta Costitutiva del Patto Atlantico, che di fatto prevede che nel caso in cui un partner della NATO venga attaccato, comunque protagonista di uno scontro militare con avversari esterni all'alleanza, debba essere aiutato, supportato da tutti i componenti. Quindi teoricamente, quando nel 2008 la Georgia e gli Stati Uniti naturalmente hanno chiesto a Francia, Germania, Italia, eccetera, eccetera, di intervenire militarmente contro la Russia per sostenere appunto la Georgia, la Germania allora disse neanche per sogno. Cioè nel 2008 si è rotta, diciamo, l'unanimismo che in qualche modo ha caratterizzato la NATO, che fino a quel momento era stata una creatura di fatto in mano agli Stati Uniti, non solo militarmente ma anche politicamente. Nel 2008 si è visto che la Germania e l'Unione Europea, che ancora non era completamente, come dire, stabilizzata, formata, comunque aveva una sua strategia militare e politica, appunto, di concertazione con la Russia, o comunque di non aggressione. E si arriva dal 2008 al 2014 a un cambiamento repentino, no? In cui l'Unione Europea ha avuto un ruolo fondamentale, lo sta avendo tuttora, in quello che sta succedendo, appunto il colpo di Stato in Ucraina, le sanzioni adottate dall'Unione Europea, così come dagli Stati Uniti e dal Giappone contro la Russia, un atteggiamento aggressivo, attivo di destabilizzazione, di presenza sotto vari aspetti ad est, ai confini di fatto della Russia. E questo è spiegato da una condizione internazionale di crisi economica gravissima, profondissima, che non è una crisi, come dire, legata ad alcuni aspetti del sistema capitalista, i mutui subprime, solo il sistema finanziario, le bolle speculative. In realtà è una crisi che ha a che fare col modello capitalista in sé e soprattutto con la caduta tendenziale del saggio di profitto, che, come dire, non approfondisco qua. Se avete curiosità vi consiglio di andarvelo a approfondire, perché è un qualcosa che riguarda la possibilità per il capitale di realizzare profitto, e quando non si realizza nei modi classici, si realizza con i vecchi metodi, quelli ottocenteschi, cioè con l'imperialismo e con la guerra. Quindi, come dire, per banalizzare, tagliare veramente con l'accetta, un'Unione Europea che da una parte approfondisce, si rafforza, si unisce sempre di più, diventa di fatto una sorta di superstato, anche se con molte contraddizioni, con molte resistenze anche al suo interno, no? Perché certamente l'Unione Europea è formata da stati che hanno centinaia di anni di storia alle proprie spalle, da interessi che non sempre sono coincidenti. Non siamo gli Stati Uniti, non siamo, come dire, un territorio che si è liberato dal giogo coloniale nel giro di pochi decenni, anche attraverso una guerra civile, cosa che spesso dimentichiamo, ha creato un vero e proprio stato, no? Nazionale, che va da una costa all'altra dell'America del Nord. L'Unione Europea vive un processo di unificazione molto più lento, molto più contraddittorio, deve fare i conti con la propria storia, le proprie differenze, anche con gli interessi delle diverse borghesie che non sempre coincidono, ma ormai vediamo che questo processo di unificazione è sempre più rapido, sempre più forte. Però dall'altra parte, dal punto di vista economico, il capitalismo anche europeo è in crisi nera e quindi, come dire, deve cercare, ripeto, attraverso i classici meccanismi imperialistici di ovviare alla mancata possibilità di ricavare profitto attraverso la produzione e la finanza, attraverso l'appropriazione di fatto di altri scenari, di altri territori. Ed è infatti per questo che l'Unione Europea da alcuni anni ha accelerato enormemente l'espansionismo verso sud, verso soprattutto il Maghreb, cioè i paesi del Nord Africa, ha un ruolo attivissimo in Medio Oriente, la Francia ormai è in guerra di fatto con le proprie truppe, affiancate da truppe dell'Unione Europea anche nella Repubblica Centrafricana e in Mali, quindi c'è un protagonismo militare e della Francia e del resto dell'Unione Europea in Africa enorme, e soprattutto, grazie soprattutto alla Germania e alla Polonia, ha una proiezione ad est che l'ha portata di fatto a confliggere, a scontrarsi con gli interessi russi in Ucraina. Quindi, come dire, intanto iniziamo con contestualizzare la crisi ucraina, che 6 anni fa non si sarebbe verificata, non sarebbe stata, come dire, nei fatti, perché sarebbe stata fuori contesto. Oggi, in una crisi internazionale che si approfondisce, che scatena la competizione tra potenze, tra blocchi contrapposti, il dato quantitativo, cioè l'appropriazione delle risorse, l'appropriazione dei territori che sono corridoi energetici, che sono corridoi per le merci, che sono sbocco al mare, l'appropriazione del controllo della manodopera. È un caso che gli imprenditori tedeschi negli ultimi anni spesso hanno ripetuto, quasi come una cantilena, che casualmente un paese, cioè l'Ucraina, era un paese interessante perché con tanti milioni di lavoratori professionalizzati ma a basso costo. Come dire, il fatto che siano stati citati l'Ucraina e non altri paesi nelle riunioni annuali della Confindustria tedesca già ci dà il senso di qualcosa che in qualche modo è in gestazione, in preparazione da alcuni anni. Noi di fatto non siamo più in un mondo bipolare, no? Abbiamo conosciuto il mondo dal 45 al 90 come di fatto un mondo diviso in due blocchi contrapposti, l'Occidente capitalista con le sue propaggini nel terzo mondo e un blocco socialista legato all'area di influenza dell'Unione Sovietica e poi della Cina, due blocchi contrapposti non solo dal punto di vista militare o degli interessi, ma anche dal punto di vista ideologico dell'organizzazione economica e sociale. La fine del blocco socialista ha determinato per alcuni anni un mondo in cui l'unica superpotenza egemone rimasta erano gli Stati Uniti, che infatti hanno imposto, come dire, il proprio controllo ad est, hanno portato avanti guerre ovunque hanno voluto e potuto, dall'America Latina all'Africa fino al Medio Oriente, finché l'Unione Europea ha cominciato ad accelerare il proprio processo di unificazione e rafforzamento, dotandosi anche di strumenti economici, finanziari, politici e militari. E quindi oggi di fatto siamo in un mondo che è, come dire, terra di conquista di vari blocchi imperialisti. Io su questo ho un diverso giudizio rispetto alle cose che diceva Lorenzo sul carattere imperialista della Russia. Io credo che per rimanere, come dire, legati al senso di alcune categorie che utilizziamo, possiamo definire imperialista il blocco statunitense, possiamo definire imperialista il blocco dell'Unione Europea, però ad esempio riferendoci a Russia e Cina, ma anche al Giappone o ad altri paesi, dovremmo utilizzare un'altra categoria, che è quella della grande potenza, del paese che aspira ad essere grande potenza e quindi esercita una politica di potenza anche dal punto di vista militare, oltre che diplomatica, economica, egemone. E poi ci sono potenze in ascesa, no? Pensiamo al Brasile, pensiamo al Sudafrica, pensiamo alle petromonarchie che hanno formato qualche anno fa il Consiglio di Cooperazione del Golfo, pensiamo ad altri paesi che per popolazione, se non altro, e poi per ruolo economico e militare, cominciano a diventare attori attivi. Però io, come dire, limiterei la categorizzazione di poli imperialisti per soprattutto Stati Uniti e Unione Europea. Anche il Giappone, che aspira ad avere, come dire, un approccio imperialista, ma non lo è, perché comunque è un paese che non ha le condizioni materiali, non ha le condizioni economiche, non ha le condizioni di proiezione internazionale allo Stato che ne fanno, diciamo, una potenza imperialista. Fatto sta che, con tutte le differenze del caso, no, ci sono vari attori che oggi confliggono in maniera sempre più forte, sempre più diretta, sempre più frontale per, appunto, il controllo vitale in una fase di crisi delle risorse, dei territori, dei corridoi e della manodopera. E quindi capita che in un paese che in fondo non è così centrale, l'Ucraina, ma che comunque è importante in quest'ottica, un paese, un governo, scusate, quello Yanukovych, che non era un governo particolarmente inviso all'Occidente, cioè Yanukovych non è stato descritto come una specie di dittatore sanguinario fedele a Putin, in realtà Yanukovych intanto non era un dittatore perché era stato eletto in elezioni definite democratiche dagli osservatori dell'OSCE e della stessa Unione Europea, quindi se non lo era quando è stato eletto non si capisce perché poi lo debba diventare per gli stessi attori internazionali nel momento in cui lo si deve far fuori. Yanukovych non è mai stato filo russo in realtà, Yanukovych ha sempre oscillato nel rapporto tra gli interessi russi e gli interessi dell'Unione Europea e della NATO. In alcune fasi si è avvicinato all'Unione Europea, in altre alla Russia. Il problema qual è stato? Che di fatto nell'ottobre dell'anno scorso l'Unione Europea ha fatto una sorta di ultimatum, di diktat al governo Yanukovych, gli ha imposto tempi brevissimi per la firma del trattato di associazione con l'Unione Europea, che di fatto è un trattato che inonderà il mercato ucraino di merci prodotte nell'Unione Europea senza barriere doganali e che prevede per appunto l'ingresso nell'area di influenza economica, politica e militare dell'Unione Europea e della NATO una serie di condizioni capestro enormi, privatizzazioni, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento delle tariffe per il gas e per il petrolio, quindi un danno enorme per la popolazione, la fine di quei piccoli rimasugli di stato sociale che sono stati ereditati dall'epoca sovietica e che i vari governi, nonostante di fatto l'Ucraina abbia avuto governi filo occidentali per tutta la sua storia post-sovietica fino appunto ad oggi, non erano stati ancora cancellati. E quindi Yanukovych a quel punto ha dovuto, come dire, fare una scelta, cioè se fino a quel momento aveva oscillato un po' tra Russia e Unione Europea per evidentemente, no, come dire, andare avanti senza fare scelte troppo draconiane, alla fine il diktat dell'Unione Europea ha fatto, come dire, arrabbiare alcuni settori, ad esempio della Confindustria ucraina e anche i sindacati che hanno detto a Yanukovych non ci pensare neanche a firmare il trattato di associazione che ci ammazza dal punto di vista economico e provoca uno scontro frontale con la Russia che comunque rimane al di là dei legami dei vari pezzi dell'oligarchia ucraina con la Russia, no? Un elemento certamente di importante per un paese che sta a 300 chilometri dalla Russia. E a quel punto Yanukovych si è rifiutato di firmare il trattato di associazione, scatenando quella che i media ci hanno descritti come Euromaidan. Maidan vuol dire piazza, di fatto questa categoria un po' giornalistica ha identificato questa occupazione della piazza dell'indipendenza al centro di Kiev, la piazza dove ci sono i vari palazzi del potere, i palazzi istituzionali, un'occupazione che è andata avanti per mesi e che all'inizio è stata, come dire, portata avanti da movimenti politici che si rifacevano ai partiti parlamentari dell'opposizione, che sono soprattutto tre, Svoboda, che è il partito che prima giustamente Lorenzo ricordava, era partito social-nazionalista ucraino fino a pochi anni fa e che negli ultimi anni ha cambiato nome in Libertà, ma che nelle proprie sedi, come dire, espone le foto di Stepan Bandera, cioè del capo delle milizie che nel 41-43 collaborarono in Ucraina con le truppe di occupazione tedesche naziste nella pulizia etnica delle città e dei villaggi dai russi, dagli ebrei, dai rom, dai turchi e dagli antifascisti naturalmente. Gli altri due partiti sono UDAR, che è un partito di nuova costituzione, è stato costituito pochi anni fa da Vitali Klitschko, che è un ex pugile, un ex campione di pugilato internazionale, un personaggio che, come dire, vi invito ad andarvi a cercare approfondire, perché anche la dimostrazione, come dire, plastica, pratica di come l'Unione Europea ha preparato l'intervento in Ucraina, perché Vitali Klitschko ha la doppia cittadinanza, è cittadino ucraino ma anche cittadino tedesco, ha una doppia residenza, tra l'altro una reggia, una vera e propria reggia in Germania, oltre che una nei quartieri alti di Kiev. E di fatto UDAR, questo partito che significa pugno, è stato creato grazie ai fondi e all'aiuto logistico della Fondazione Adenauer, che è la fondazione politica della CDU, cioè del Partito Cristiano Democratico Tedesco, cioè il partito di Angela Merkel, che alcuni anni fa ha, come dire, a tavolino deciso che in Ucraina, un paese che uno direbbe no, non c'entra niente con la Germania, ha deciso la Germania di crearsi un partito che difendesse i propri interessi immediati, politici ma anche strategici. E poi l'altro partito è Patria, il partito di un personaggio che avete visto sui nostri media incensare e santificare, Yulia Tymoshenko, è stata descritta come una prigioniera politica, una che sarà messa in galera perché amava la libertà, si opponeva alla dittatura di Yanukovych. In realtà Yulia Tymoshenko è stata condannata a 7 anni di carcere per la corruzione, i brogli, la malversazione, l'appropriazione indebita di risorse pubbliche, alcune decine di milioni di euro, durante l'epoca del governo della cosiddetta Rivoluzione Arancione nel 2004, un movimento simile a quello che c'è stato nei mesi scorsi, ha attuato un golpe soft, un golpe morbido, si è impossessato delle istituzioni, grazie anche in quel caso all'aiuto consistente da parte di Unione Europea e Stati Uniti, solo che poi quando le forze, tra virgolette, filo occidentali sono andate al governo, c'è stato un dualismo, una contrapposizione tra Viktor Yushchenko e Yulia Tymoshenko, e Yulia Tymoshenko ha perso la partita, la competizione con l'altro suo ex alleato, è finita in galera perché aveva, come dire, creato un impero commerciale grazie all'appropriazione, ripeto, in parte legale ma in parte anche in debita, delle risorse petrolifere, del gas, attraverso, come dire, operazioni poco pulite. Quindi, come dire, può essere equiparata più a Silvio Berlusconi, diciamo, che a Nelson Mandela, eppure, no, come dire, ci continuano a raccontare che era una prigioniera politica di coscienza. Come dire, questi tre partiti hanno sicuramente un supporto di massa nelle regioni soprattutto dell'Ovest dell'Ucraina, e quindi hanno portato in piazza alcune decine di migliaia di persone per alcuni mesi, occupando di fatto alcuni palazzi importanti, la sede dei sindacati, il municipio di Kiev, in certe fasi dello scontro addirittura 5 ministeri. Pensate, a Roma, se noi occupassimo 5 ministeri, il Campidoglio e qualche sede governativa, no, se dopo un minuto non ci sono i carri armati per strada. Non è successo a Kiev, nel senso che comunque Yanukovych, non perché era particolarmente buono o perché era un progressista rivoluzionario, Yanukovych è un oligarca, uno che ha governato rispettando i suoi interessi e di quelli che l'avevano messo al potere, però, come dire, ha ritenuto nella prima fase, lunga fase iniziale di Euromaidan, di non ricorrere al muro contro muro, di cercare di lasciare, come dire, macerare la protesta, di mandarla avanti senza grossi interventi. In realtà è stato proprio questo a accelerare la fase del golpe, del colpo di Stato, perché nella prima fase, diciamo, l'egemonia sul movimento di Euromaidan ce l'avevano questi tre partiti parlamentari. Svoboda, questo partito di estrema destra, nazionalsocialista, ha acquisito sempre più protagonismo, e poi da gennaio in poi sono state soprattutto le milizie, i gruppi paramilitari di Pravi Sektor, di settori di destra che prima non esisteva, una creazione recentissima dell'autunno. Come dire, erano vari gruppi, a volte anche molto piccoli, di gruppi di estrema destra, fascisti e nazisti, ultranazionalisti, hanno deciso di unirsi, formare appunto una coalizione, Pravi Sektor, settore destro, e acquisire protagonismo nello scontro frontale, accusando i gruppi parlamentari della destra, che egemonizzavano fino a quel momento la piazza, di essere troppo, come dire, attendisti, troppo morbidi, di non puntare alla conquista del potere, alla cacciata di Yanukovych, e hanno iniziato una serie di scontri violenti, chiaramente portandosi dietro Svoboda e le sue milizie, che hanno poi portato ai giorni di fine febbraio, in cui, mentre, diciamo, Yanukovych, il presidente, e i rappresentanti dei tre partiti parlamentari e di Francia, Germania e Polonia avevano di fatto già firmato un accordo che prevedeva il rispetto dei maggiori punti di rivendicazione della piazza, cioè di fatto la piazza aveva vinto, c'è stato un assalto preorganizzato, premeditato, di queste milizie d'estrema destra a una sede dei servizi segreti ucraini, alla sede del Partito delle Regioni, cioè del partito maggioritario del presidente Yanukovych, e ad altre sedi. cosa che di fatto ha interrotto ogni trattativa, ha portato lo scontro sul piano militare e ha permesso all'opposizione, all'ex opposizione ucraina, di internazionalizzare la crisi, cioè portandola da un livello, diciamo, nazionale, locale, a internazionale. Quindi è intervenuta l'ONU, è intervenuta l'Unione Europea, sono intervenuti l'OSCE, la NATO, come dire, tutti quanti, gli Stati Uniti. A quel punto Yanukovych, vista la malparata, ha abbandonato anche fisicamente il territorio ucraino, si è rifugiato in Russia, e diciamo, i tre partiti dell'ex opposizione si sono impossessati fisicamente e anche militarmente delle varie istituzioni. E sembrava finita, cioè sembrava che la crisi fosse, come dire, stata vinta, no, da, appunto, dall'ex opposizione, dai partiti filo occidentali, filo europei e filo statunitensi. In realtà, come spesso capita in questi contesti di scontro tra potenze, è stato solamente l'inizio della crisi vera, perché appunto a quel punto le popolazioni russe e russofone, faccio questa differenza perché ci sono popolazioni ucraine che parlano russo e la prima lingua è il russo, ma ci sono milioni di ucraini che sono russi dal punto di vista della nascita, dal punto di vista etnico, dal punto di vista del passaporto, cioè ci sono milioni di ucraini che hanno il doppio passaporto, ucraino e russo, quindi per questo dico russi e russofoni, ci sono, come dire, due livelli di appartenenza a quella che è l'area storica identitaria russa. Come dire, davanti a un colpo di Stato che portava al potere partiti le cui prime misure sono state l'abolizione del bilinguismo, la chiusura dei canali televisivi che emettevano in russo, la richiesta di mettere fuori legge il Partito delle Regioni e il Partito Comunista Ucraino, come dire, hanno deciso, naturalmente con la Russia che sosteneva queste rivendicazioni, di denunciare l'autorevolezza e l'autorità del governo di Kiev e rivendicare o più autonomia, come stanno facendo nelle regioni orientali, quello che è conosciuto come Donbass, quindi città come, come Donetsk, come, come Kharkov e altre ancora, oppure come in Crimea, che era un territorio che è stato russo fino al 1954 e fu, come dire, regalato, fu spostato da Nikita Khrushchev, presidente sovietico nel 1954, all'Ucraina. La Crimea ha deciso di tornare all'interno della Federazione Russa, innescando altre contraddizioni, altri scontri, perché in Crimea, che è una repubblica in cui il 65% della popolazione è russo-russofona, c'è una minoranza consistente del 10% che invece sono i tatari, quelli che noi insomma storicamente conosciamo come i tartari, che sono invece turcofoni e islamici e che naturalmente non vedono di buon occhio il passaggio dall'Ucraina alla Russia. Anche perché, come dire, in queste comunità turcofone agiscono forze politiche che sono vicine al network islamista internazionale o comunque hanno un forte legame con la Turchia, che naturalmente in funzione antirussa sta cercando di fomentare la minoranza tatara contro, no, il referendum, contro il passaggio della Crimea alla Russia. Come vedete è un ginevraio, cioè da una vicenda che era, tra virgolette, politica, la sovrapposizione degli interessi delle grandi potenze che hanno evidentemente motivi economici, motivi politici, motivi geopolitici, motivi militari, motivi legati all'approvvigionamento energetico, ha innescato una crisi che noi oggi non siamo in grado di dire dove arriverà, perché la Crimea ha deciso, attraverso un processo democratico, passare alla Russia, però chiaramente tutte le altre grandi potenze in conflitto con la Russia che hanno messo le mani sull'Ucraina non riconoscono il carattere democratico del referendum in cui ha votato l'82% della popolazione della Crimea e in cui il risultato è stato un 96% di sì all'annessione con la Russia, che invece dice: come l'avete fatto per il Kosovo, l'avete fatto in altri contesti in cui eravate voi le forze egemoni. Nonostante non ci fosse l'unanimità a livello internazionale, adesso che lo facciamo anche noi, che adoperiamo i vostri stessi meccanismi, come dire, non vale più? Come dire, si mette in moto un meccanismo da apprendisti stregoni che lanciano, no, il sasso nello stagno e poi non si sa le onde, no, dove arrivano. Quindi questo ci spinge anche a lanciare un allarme sulla tendenza alla guerra, cioè finora c'è stata una relativa gestione, capacità di gestione di queste crisi, anche se per esempio pochi mesi fa si era sull'orlo di un conflitto internazionale su vasta scala sulla Siria e sull'Iran. Ricorderete che la Francia aveva già i piani d'attacco su Siria e Iran e che gli Stati Uniti, resisi conto che, come dire, ciò avrebbe provocato un'escalation militare internazionale che non necessariamente Washington avrebbe potuto gestire, è stato Obama a fermare l'esercito francese, che tra l'altro aveva fregato, come passatemi questo termine, gli statunitensi pochi anni prima, nell'inizio delle operazioni militari in Libia, perché mentre gli Stati Uniti ancora non avevano fatto partire l'attacco, i Mirage francesi erano già sulla Libia a bombardare. Quindi, come vedete, ci sono tanti attori internazionali, un contesto di crisi economica e quindi che si trasforma in crisi geopolitica, e poi come dire, piani di intromissione, di destabilizzazione che innescano meccanismi di caos, e il caos non è detto che poi possa essere gestito. E, come dire, gli aspetti sono tantissimi, potremmo soffermarci, no? Su moltissimi aspetti, però appunto quello che noi lanciamo è intanto un avvertimento sul fatto che, come diceva giustamente lui nell'introduzione, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno sempre fatto, hanno sempre utilizzato l'estrema destra e i fascisti no, nei terreni in cui i propri interessi erano in gioco. Pensiamo al colpo di Stato militare in Cile nel 73, in cui agirono apertamente forze fasciste, ma tutta la storia dell'operazione Condor, quindi tutta l'alleanza tra i regimi reazionari in America Latina, no, negli anni 70 e 80, guidati dalla CIA. Però per l'Unione Europea, che è un imperialismo, come dire, nascente, ancora non c'era stata questo meccanismo di utilizzo aperto, esplicito, delle forze di estrema destra. Anzi, in realtà la propaganda europeista si propone come argine, no, a quelli che vengono chiamati gli euroscettici, alla destra, gli xenofobi, tant'è che adesso nella campagna elettorale che si è già aperta sentirete le forze che sostengono l'Unione Europea dire che bisogna votare per queste forze, bisogna avere fiducia nell'Unione Europea proprio per contrastare i movimenti di estrema destra che comunque si stanno affermando un po' in tutta Europa. E poi però vediamo che l'Unione Europea utilizza apertamente forze, non genericamente di destra, ma forze apertamente neonaziste e neofasciste in Ucraina per difendere i propri interessi e affermare i propri interessi. Quindi cade un po' un velo su questa immagine dell'Unione Europea come baluardo di libertà, di democrazia. Questa operazione Euromaidan è stata molto giocata sul simbolismo, no? Vi ricorderete nei primi mesi queste grandi manifestazioni in cui c'erano migliaia di bandiere dell'Unione Europea, c'erano i cantanti dal palco che facevano i gemellaggi con artisti occidentali, c'erano i diplomatici dell'Unione Europea che andavano una settimana sì e l'altra pure a fare i comizi in piazza. Voi pensate se domani facciamo una manifestazione nazionale a Roma contro il governo, dal palco parla l'ambasciatore cubano, l'ambasciatore venezuelano, dicendo che bisogna fare l'insurrezione contro il governo Renzi. No, cioè è una cosa che è impossibile, come dire, è inconcepibile. Eppure in Ucraina per mesi Victoria Nuland, cioè la responsabile degli Stati Uniti per l'Est Europa, è andata a fare i comizi dal palco davanti a 50.000, 70.000 persone, dicendo che il popolo si deve ribellare, che il popolo deve utilizzare tutti i mezzi per liberare l'Ucraina dalla morsa di Yanukovych e della Russia. Ma lo ha fatto anche un personaggio come Kerry, come McCain, cioè no, i rappresentanti tra virgolette dei democratici e quello dei repubblicani. L'hanno fatto diplomatici europei, la Ashton, la ministra degli esteri dell'Unione Europea, andava spesso in Ucraina, ha incontrato i capi di Euromaidan. E poi siamo arrivati al punto che un personaggio come Schulz, che dovrebbe rappresentare all'interno dell'establishment dell'Unione Europea i progressisti, cioè il Partito Socialista Europeo e, come dire, i progressisti, poche settimane fa ha detto di Svoboda, cioè di questo partito nazionalsocialista: sì, vabbè, sono di destra, sì, hanno delle venature xenofobe, però comunque l'Unione Europea ci si deve rapportare, li deve riconoscere, perché in fondo difendono la democrazia, la libertà del proprio popolo, e l'Unione Europea non può permettersi di escludere dalle interlocuzioni, forse è così. Come dire, no, questa crisi ci insegna molto rispetto alla vera essenza dell'Unione Europea. Degli Stati Uniti non dico niente, perché, come dire, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, no, da questo punto di vista. Il dato è che molti, moltissimi non riescono a vedere il vero volto dell'Unione Europea, si fermano alle apparenze e addirittura a sinistra è molto diffusa una parola d'ordine che l'Europa dovrebbe intervenire di più. Cioè in molti abbiamo sentito in queste settimane dire sulla crisi ucraina che se l'Europa aveva una colpa era di non essere intervenuta abbastanza, di non aver fatto abbastanza, quando in realtà l'Unione Europea ha fatto moltissimo, esattamente difendendo i suoi interessi strategici, che oggi hanno riportato di fatto la guerra nei confini dell'Unione Europea e, dell'Europa, perché comunque l'Ucraina non è, come dire, sud-est asiatico, ma veramente alle porte dell'Europa. Tra l'altro l'Unione Europea si è fondata sulla distruzione della Jugoslavia 20 anni fa, con processi molto molto simili a quelli, no, messi in atto oggi, con la differenza che mentre in Jugoslavia, come dire, si attaccava in particolare la Serbia, il nazionalismo panslavo incarnato dai serbi, oggi si va a provocare la Russia, che, come dire, ci può anche non star simpatico Putin, possiamo avere anche un giudizio enormemente negativo sul ruolo della classe dirigente russa in questi anni, però dal punto di vista obiettivo sicuramente la Russia sta vivendo da anni una serie di provocazioni militari, un accerchiamento, e anche la Cina da questo punto di vista. Prima, no, nell'introduzione si faceva riferimento alla differenza, come dire, di strategie e di interessi da parte di Russia e Cina. È evidente che la Cina è intervenuta in maniera molto pesante per la prima volta sullo scenario internazionale proprio sulla Siria e sull'Iran, cioè quando era evidente che stava per partire l'attacco militare. Non solo la Russia, ma anche la Cina hanno mandato navi da guerra nel Mediterraneo, hanno schierato sistemi missilistici in Siria e in Iran che avrebbero provocato appunto uno scontro forte con eventuali attaccanti occidentali, e quindi la Cina è uscita un po' dalla storica e tradizionale riservatezza sullo scenario internazionale, avendo in quel caso un compito, come dire, positivo, cioè evitando lo scoppio di un conflitto su vasta scala in Medio Oriente. Oggi sulla crisi ucraina la Cina condanna apertamente le sanzioni che Unione Europea, Giappone e Stati Uniti hanno emesso contro la Russia e contro la Crimea, condanna l'interventismo ipocrita dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, però ad esempio è contraria al passaggio della Crimea in territorio russo, perché la Cina sa che questa questione dello spostamento dei confini, del cambiamento delle mappe, è uno degli argomenti che l'Occidente soprattutto usa per attaccare la Cina sulla questione dello Xinjiang, cioè delle regioni cinesi ad ovest abitate da popolazioni turcofone e islamiche, sulla questione del Tibet e soprattutto su un contenzioso che la Cina ha col Giappone sul possesso, sul controllo di una serie di isole tra i due paesi nel Mar Cinese settentrionale, che dal punto di vista, come dire, territoriale non sono nulla, sono isolotti disabitati, ma ci sono enormi riserve energetiche nel sottosuolo, e soprattutto se il Giappone si impossessasse di quelle isole segnerebbe, no, un punto in questa come dire, escalation nazionalista che ha portato al potere in Giappone Shinzo Abe, che è stato votato come dire, a furor di popolo da un Giappone che è stato per decenni sotto il tallone degli Stati Uniti, e nella Costituzione c'era inserita una clausola che impediva la ricostituzione del proprio esercito, l'importazione di armi. Shinzo Abe di fatto ha vinto la campagna elettorale l'anno scorso e l'ha rivinta per le elezioni locali a Tokyo un mese fa, proprio attraverso la parola d'ordine della potenza giapponese, del ritorno del Giappone al ruolo di potenza internazionale. Ed è chiaro che il primo nemico storico, culturale, politico, ma appunto geopolitico attualmente è la Cina, che è accerchiata ormai negli ultimi anni da una miriade di basi militari statunitensi. Gli Stati Uniti hanno spostato molte basi che avevano nell'est europeo, nel sud-est asiatico, in Australia, nelle Filippine, in Indonesia, e hanno aumentato la presenza militare in Giappone di concerto appunto col governo giapponese. Quindi, come vedete, è un mondo che sta correndo di fatto verso la guerra. Noi spesso facciamo il paragone con la condizione della prima guerra mondiale, un mondo appunto anche lì dove c'erano più potenze, nessuna in grado di sovrastare completamente le altre. Ci sono stati anni di scontri regionali, soprattutto nelle colonie. Poi a un certo punto, senza l'esplicita volontà delle varie nazioni, è scoppiato il primo grande conflitto internazionale che ha portato tutte le potenze mondiali alla guerra l'uno contro l'altra, e di fatto a una mattanza che oggi viene ricordata come, no, una sorta di conflitto romantico, le trincee, la vittoria italiana, ma fu veramente un massacro di popoli, di lavoratori e di esponenti delle classi sfruttate. Quindi oggi noi diciamo che per sottrarsi a questa escalation, per sottrarsi di nuovo a questo mondo che va verso la guerra fratricida, noi dobbiamo sottrarci a questo meccanismo, non dobbiamo tifare di fatto, identificarci nel nostro imperialismo, in quello europeo, credendo appunto alla favola della democrazia, della libertà, delle opportunità per tutti. Non dobbiamo neanche tifare necessariamente per gli altri attori che si contrappongono all'Europa e agli Stati Uniti, avere sempre, come dire, una posizione legata agli interessi di classe e alla corretta analisi di quello che si muove, per non prendere fischi per fiaschi e non fare i tifosi nel momento in cui invece bisogna avere, come dire, posizioni lucide e soprattutto complesse. Il mondo di oggi è molto complesso, no? E quindi avere posizioni, come dire, superficiali, posizioni appaganti, autoappaganti dal punto di vista, no, ideologico, ma poi che non corrispondono alla realtà, rischia di farci fare la parte di chi appunto tifa per i propri carnefici, e questo pensiamo sia profondamente sbagliato. Io mi fermo qua perché, come dire, ho parlato anche troppo, poi avremo modo negli interventi di...